Maracanã.
Maracanã, come sempre.
Eccola qua, buongiorno Marco.
ben ritrovati Marco Vicari e Cinzia Sant'Angeli nel TMV Radio Maracanã. E allora,
stavo leggendo qualche messaggio che magari qualcuno ci è sfuggito. Ma la gente, invece di lamentarsi di Superlega o altro, volete il calcio del popolo? Disdite gli abbonamenti TV, vedrai come si normalizza tutto. Metà di nulla facenti nel calcio scompariranno.
Allora, dunque, ricordiamo insomma questa situazione di mercato che abbiamo letto adesso. Poi ci ritorniamo tra poco con Niccolò Schira di questo accordo tra Ilicic e il Milan. Però manca in questo momento l'accordo con la società, con, quindi tra Milan e Atalanta. Naturalmente daremo un'occhiata all'evolversi di questa situazione e tra poco ci dirà qualcosa in più anche Niccolò Schira.
Guarda, ti leggo questo velocemente, poi vado a presentare i nostri ospiti. Sì, mi fa piacere questa considerazione limitata che si ha sul Milan, pur non avendo acquistato...
Perché
dice, pur non avendo acquistato nomi roboanti, sta inserendo profili esperti e funzionali ad un collettivo già collaudato che ha fatto vedere grandi miglioramenti negli ultimi due anni. Inoltre dovrà arrivare ancora una punta giovane, un trequartista e un centrocampista. Il Milan, signori, c'è.
Il Milan, signori, c'è, lo chiediamo agli ospiti, va bene?
Così diamo saranno loro a rispondere. Benvenuto a Massimo Brambati.
Ciao Massimo! Ma dov'è Massimo? Guarda un po', vediamo un po', dovremmo anche vederlo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ti sentiamo bene Massimo?
Buongiorno a tutti. No, ah, ecco, non possiamo.
Ah, scusami, hai ragione, però ti sentiamo bene, ti sentiamo benissimo, perfetto. Allora, poi andiamo a presentare
anche l'altro. Diamo il benvenuto a Francesco Colonnese.
Ciao Francesco.
Buongiorno a tutti.
E diamo il benvenuto anche a Roberto Perrone.
Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao.
Allora, in viaggio ci sono Roberto e Brambati, mentre Colonnese non è in viaggio, giusto Francesco? Sei tranquillo?
È
in
vero,
una
vero?
È vero. Allora, sentite, che ne pensate di questo messaggio che ci è arrivato sul Milan? Il Milan c'è, signori, perché abbiamo letto la notizia di un accordo vicino ormai tra
Ilicic
e il Milan, manca poi quello tra il Milan e l'Atalanta, e insomma è arrivato poi il messaggio di Franz da Varese, la considerazione del Milan. Che ne pensate? Roberto Perrone, parto da te.
Io credo che il Milan stia prendendo tutta gente navigata, e tutta gente esperta ma di una certa età, come si dice, scafata, può tornare utile, dipende dal tipo di motivazione e dalla tenuta fisica. Cioè, quindi Ilicic negli ultimi anni è andato un po' in saliscendi. Sicuramente un giocatore che il Milan se lo ricorda bene, perché giocò una partita straordinaria a San Siro, praticamente da solo asfaltò i rossoneri, e quindi è un giocatore che, se gioca come sa, è fondamentale. Il problema è la continuità e la tenuta e le motivazioni, che, conoscete la sua storia, sono andate e venute dell'ultimo anno e mezzo. Riguardo agli altri acquisti, diciamo, si sta muovendo molto, io sono sempre molto cauto nei giudizi estivi, perché poi il campionato è un'altra roba. Insomma,
non sei proprio fiducioso?
Non lo so, vediamo, perché poi comunque sarà un campionato molto aperto, perché come stiamo vedendo molte squadre si sono il Milan è una delle poche, e una delle due ha un vantaggio, e una delle due, con l'Atalanta, delle prime sette ad aver conservato l'allenatore, quindi questo può essere
importante,
sicuramente un vantaggio importante, un vantaggio. Le altre hanno cambiato tutte l'allenatore. Diciamo che le altre hanno tutte fatto una scelta più che sui giocatori, sull'allenatore. Il Milan invece sta facendo una scelta più sui giocatori, visto che l'allenatore ce l'ha già. Ecco. Quindi potrebbe essere un vantaggio più che i giocatori, l'inserimento di questi in un collettivo già già rodato con un allenatore di esperienza nel posto, ecco, questo, questo mi dà un po' più di fiducia rispetto al mercato che poi voglio vedere all'atto pratico.
Certo.
Francesco?
No, no, ha detto tutto, grande giocatore, grande talento, giusto, un ottimo acquisto, aveva perso Çalhanoğlu, giocatore di talento, ha comprato un giocatore con caratteristiche un po' diverse, però un giocatore che sa saltare l'uomo, quest'anno non ha fatto bene all'Atalanta, doveva trovare degli...
Meglio lui o Çalhanoğlu, Francesco?
Sicuramente lui ha più talento, lui è un giocatore che sa ti punta, ti dribbla, fa più superiorità numerica e quindi Vilicic è un grande giocatore, con Milan ha comprato un ottimo calciatore che aveva bisogno di nuovi stimoli perché a Bergamo, insomma, negli ultimi periodi non aveva più la continuità dell'anno scorso, quindi è un ottimo acquisto.
Massimo.
Allora, sono d'accordo con quello che è stato detto. Mi sentite?
Sì, vai.
Pronto?
Sì,
noi ti sentiamo. Okay. Vai.
Sono d'accordo con quello che è stato detto sia da Roberto, sia da Roberto che da Francesco. Devo dire una cosa, non lo so, sarà un caso, però tutti i calciatori che vengono via dall'Atalanta, l'Atalanta di Gasperini, o arrivano all'Atalanta, si trasformano in bene e in male, vale a dire Zapata prima di essere quello dell'Atalanta non ha mai fatto così bene, Papu Gomez anche, Ilicic pure, al contrario faccio un esempio, Caldara o Castagna sono andati via dall'Atalanta, entrambi avevano fatto benissimo all'Atalanta e poi Caldara anche forse per problemi fisici, ma Castagna fa fatica a trovare spazio. Io credo che l'Atalanta sia un tra virgolette un meccanismo talmente particolare dove ci sono giocatori che all'interno di questo meccanismo si ritrovano nella funzionalità della squadra stessa e si ritrovano anche ad esprimersi al meglio. Tirati via da questo meccanismo possono avere delle difficoltà. Io poi vorrei sottolineare numero uno che il Milan sta spendendo e forse ha speso negli ultimi anni, negli ultimi due anni, più soldi di tutte le altre squadre a livello di profili di acquisti, ma c'è un meno da sottolineare che è quello riguardante la perdita di un eventuale incasso su Donnarumma e la perdita su un eventuale incasso di Çalhanoğlu, quindi c'è un grosso meno da una parte a cui si aggiungono poi tutti i soldi che sta spendendo, perché ragazzi il Milan, se fate i conti, e li potete fare meglio di me, il Milan tra tutti i giocatori che sta acquistando e rischiati e quant'altro, più quello che ha perso dell'eventuale vendita di questi due giocatori, non so quanti soldi ha messo sul piatto. Quindi mi sembra che sia la società che ha più possibilità in questo momento, almeno fa vedere che ha più possibilità di tutte le altre.
Beh, Franz ci scrive, vi ricordo che Ilicic prenderà il posto di Castillejo in partenza e non farà il ruolo di Çalhanoğlu. Beh, questo è da vedere, se non farà il ruolo di Çalhanoğlu, può fare pure il trequartista, Ilicic lo sa fare bene, lo ha dimostrato anche con l'Atalanta.
Ne verrà acquistato un altro in alternanza con Brahim Diaz.
Vabbè, questo poi sono situazioni di campo da vedere, no? Come giocherà Ilicic, come potrebbe giocare secondo te, Francesco? Poi andiamo su un'altra questione, ad esempio pensando al Milan di Pioli.
Che potrebbe anche cambiare.
Ma Pioli quest'anno ha giocato sempre col 4-2-3-1 e insomma, avendo preso Giroud che è un'altra punta centrale che insomma non ama giocatori vicino a lui e insomma giocano da solo, fanno reparto da solo, presumo che ci può giocare o sulla fascia, diciamo, oppure dietro di lui, insomma,
dietro la punta, certo.
Dietro la punta, insomma, quello
se gioca con il 4-2-3-1, certo.
Perché sta provando pure il 4-4-2.
Però 4-4-2 ci può fare quel lavoro lì, insomma, una seconda punta invece di essere lì un po' più largo, partendo insomma un po' più dall'esterno e poi andando in mezzo, insomma, quindi quel ruolo lì, non avendo tanti compiti difensivi e fino al centrocampo, dal centrocampo in su, pensando solo all'attacco, insomma, quindi queste sono le caratteristiche di Ilicic, ci sono queste, sono giocatori che sono molto bravi ad attaccare.
Allora, c'è un messaggio, dice: il Milan c'è perché l'Inter scompare. Non è merito del Milan se agevolano la sua rinascita indebolendo le altre. Scompare l'Inter, ragazzi, con questa situazione di Lukaku. Perrone.
Ma scompare è una parola grossa. Adesso vediamo. Vediamo, non so, non sono aggiornato sulla trattativa per Lukaku. Sicuramente da quello che leggo mi sembra impossibile che non lo cedano, insomma, vista la situazione. È chiaro che del resto, scusatemi, quando la situazione di Inter era ben chiara, sì. Conte se n'è andato via, cioè quando Conte è andato via.
Ci incastriamo dal pelo proprio adesso.
Cioè, Conte è andato via lasciando un messaggio molto chiaro. Qui si stanno smobilitando, quindi c'è una smobilitazione in atto. I problemi finanziari dell'Inter sono stati evidenziati fin da gennaio, insomma, ricordo che fu, adesso non lo dico, perché ci scrivo, però fu il Corriere dello Sport il primo a sì. sottolineare questi problemi,
sì, sì.
Fu anche sbertucciato, ricordo,
sì. vero.
Eccetera, eccetera. E purtroppo invece questi problemi finanziari dell'Inter c'erano e ci sono. Quindi c'è un problema di liquidità fortissimo. Io mi ricordo il famoso film Il Paradiso può tendere con Warren Beatty, cioè il giocatore di football americano, e trasformato in questo miliardario, comunque voleva giocare a football, e c'è questa scena con questo tizio che piange sulla gradinata, un signore si avvicina, l'altro gli dice: "Facine, non è che piange, ah, quel bastardo si è comprato la mia squadra", e dice: "Per favore, potevi non cedere, mi ha offerto 167 milioni di dollari". E come di fronte a certe offerte, io credo che una società
non può dire
io
di
credo
no.
Perfino la Juve, io credo che perfino la Juve, che diciamo ha un po' meno i problemi finanziari dell'Inter, almeno da quello che leggiamo, di fronte a un'offerta di 130 milioni, non è che puoi, cioè no, è difficile dire di no in condizioni normali, figuriamoci in condizioni difficili come quelle dell'Inter.
Massimo Brabati, scompare l'Inter?
No, io non sono d'accordo, no, assolutamente, scompare no, perché comunque credo che i giocatori abbiano, tra le altre cose, acquisito un po' la mentalità che gli ha trasmesso il tecnico precedente a questo, e poi l'ossatura c'è ancora. Io adesso non so se andrà via Lukaku, il problema dell'Inter è un altro, il problema dell'Inter non è che lo risolvi vendendo Lukaku e poi si azzera tutto, il problema dell'Inter è vendi Lukaku e poi l'anno prossimo dovrai vendere altri due. Io l'ho già detto, anche se non sbaglio, ieri,
sì.
I problemi dell'Inter non si fermano alla vendita di Lukaku e Hakimi. Tra l'altro ieri ho detto una cosa, c'era Cinzia in studio, che la partenza di Hakimi era già segnata da tempo, perché ricordo che qualcuno dello staff dell'Inter mi disse che dopo, diciamo così, la partita che celebrò lo scudetto dell'Inter, Hakimi, salutando i tecnici dello staff, disse: "È stato un piacere lavorare con voi, spero di rivedervi presto", e non era ancora uscito niente, certo, sulla partenza di Hakimi. Ciò vuol dire che già si sapeva e già il giocatore era a conoscenza del fatto che c'era dietro il Paris Saint Germain, e quindi questo Lukaku al Chelsea non è certo una cosa dell'ultima settimana, è venuta fuori a noi nell'ultima settimana. Ma che ci fosse un altro giocatore tra Lukaku, De Vrij, Lautaro Martinez, che poteva essere sul piede di partenza, insomma, lo sapevano tutti, e soprattutto la proprietà, che non disdegna un'offerta del genere. Il problema non è che non disdegna questa, ma non ne disdegnerà nemmeno in futuro. È quello il problema dell'Inter. Il problema dell'Inter non è quello di quest'anno. Il
tu dici un problema di proprio di prospettiva, punto di domanda.
Che sicuramente fa preoccupare molto i tifosi.
Colonnese. Dura, eh?
Molto dura. Io sono molto più forse tranciante, insomma, loro sono stati un po', hanno detto la verità, ma insomma io dico che alla Lazio sono stato nel 2000, nel tempo di Gragnotti, sì. Secondo me l'Inter è a quel livello lì, non me lo, cioè, la stessa situazione, è una situazione uguale, purtroppo tutti pensiamo sì, si può risolvere, non si può risolvere solo se non arriva una vendita della squadra, una vendita a qualcuno che mette soldi, se no l'Inter non può assolutamente ripianare un debito enorme.
Cioè nel senso che va ceduta?
Sicuramente, ragazzi, ma se l'Inter c'ha 800, non lo so, non lo sì. I bilanci sono pubblici, io un po' leggo, sì, un po' studio, un po' guardo, come si fa a ripianare un bilancio così? Cioè, non lo so, spiegatemelo voi. Quindi è una situazione drammatica che si evince dal fatto che i giocatori più importanti devono, non è che si devono essere venduti,
certo.
La proprietà vuole soltanto cedere e non può mettere soldi perché, come vediamo, non li può mettere e chiede prestiti, quindi significa che non ha capitali, non lo so, non li può portare, non ho idea, ma insomma non mette capitali suoi, quindi chiede prestiti, quindi qual è la diversità? Insomma, non c'è alternativa, questa è la verità. La verità è questa: l'Inter, se non viene comprata, non può andare avanti. Cioè, quindi è inutile illudere la gente, no, ma compra Zapata. Wow, io me lo auguro, perché forse se qualcuno mette 50 milioni di euro, va bene, reinvestiamo. Cioè, l'Inter vende 120 perché deve ripianare un debito e ne mette 50, ma non ci credo neanche. Ma neanche, ma scommetto quello che vogliamo, ci risentiamo. Invece ogni tanto mi chiamate.
Sì.
Vediamo, 50 milioni di euro.
Però c'è una curiosità da chiederti, Francesco. In quel periodo che tu hai citato della Lazio, quel grosso problema economico, tu c'eri. Tu c'eri, no? A voi giocatori, cioè come si rivolgevano a voi giocatori? Che cosa vi...
Massimo, un ragazzo molto intelligente, ha avuto rapporti ravvicinati con chi ha gestito l'Inter fino a pochissimo tempo fa. L'Inter non ha preso gli stipendi,
certo.
Io non lavoro per l'Inter, non so nulla, leggo per 8 mesi, 6 mesi, 7 mesi, quindi cosa significava?
Certo.
Cosa significa?
Dici, il messaggio è quello, no?
La stessa cosa, io alla Lazio, la stessa roba. Com'è finita dopo?
Sì, sì, ci ricordiamo.
Va bene, io lo dico io, non ho paura di dirlo.
No, vabbè,
è storia,
è accaduto, cioè, Francesco.
Io questa l'ho detta il 29 aprile, me lo ricordo perché ce l'ho stampata. Questa cosa l'ho detta il 29 aprile, quando l'Inter ancora era in lotta per vincere tutto, e mi dicevano: ah, ma l'Inter no, ma perché Colonnese non è interista? Io sono interista, parla uno che insomma.
Sì, ma poi. Bravo.
Però sono molto onesto e dico che la verità è questa. La verità è questa. Cioè, non ci sono altre verità, non altre verità non esistono.
No,
cioè,
ma guarda, Francesco,
è dura, ma è così.
È dura, infatti prima diceva proprio Roberto Perrone, Corriere dello Sport ad esempio, ha preso da tempo una linea di questa nel raccontare la
diciamo,
situazione
l'altro
dell'Inter.
Giornale sportivo, no?
Esatto. E ad esempio da noi Sconcerti sono anche lui mesi che parla di questa situazione drammatica,
sì,
e difficile. E ogni volta che si toccano questi tassi, chi dice queste cose passa come quello o iettatore, no, o gufo, o ce l'ha con la società, o è una
anti-interista. Non ce l'ho con nessuno, io dico soltanto che ero un dipendente della Lazio di quelle
momenti. Sì, è vero. Mi
pagato,
ricordo bene.
Non venivo pagato, sono stato non sono stato pagato per 6 mesi, dopodiché ci fu un piano di risanamento che si chiamava Piano Baraldi.
È vero.
Che è stato fatto per risanare la Lazio, altrimenti era fallita. Cioè, questa era la situazione, quindi questa è, cioè, la realtà è questa. Nonostante la vendita di Nesta, la vendita di tanti campioni,
come
Lukaku, Crespo, e come possono essere Hakimi, come può essere Martinez, quindi questa è la verità.
Vi voglio fare una domanda.
Vai.
Marotta in qualche modo è stato sempre considerato una garanzia.
Ok.
Quindi in questo momento di difficoltà continua ad esserlo, continua a recitare questo ruolo di garanzia, però vi chiedo, secondo voi, fino a quanto durerà
ci tu sarà... dici rimarrà lui, cioè, fino
no, magari questo... dico ci sarà un momento in cui anche Marotta andrà via.
Mi saluto pure io, basta, non ce la faccio più. Brambati,
se tanto mi dà tanto,
tu conosci bene, no, la situazione di qualcosa che è stato raccontato.
Massimo, dici qualcosa.
Dai, Massimo, dilla, sei lontano, stai in viaggio. No,
no, ma io,
allora, e parla, no, una volta.
No, però scusate, io a dicembre smisi di dirlo, perché a dicembre io cominciai a dare delle notizie, però tutti i social mi investirono, soprattutto gli interisti, mi dissero che portavo male, che ero un gufo, eccetera, eccetera, e quindi smisi di dirlo. Poi l'Inter cominciò anche a prendere la strada per lo scudetto, quindi tutti a dirmi, ah, hai visto che dicevi tu, Io però, sia la partenza di un allenatore come Conte, che adesso, voglio dire, avrà tutto il carattere che ha, però non è neanche così scemo. Cioè, no. Si è preso e è andato via, non credo che l'abbia fatto solo perché gli vendevano Hakimi, l'avrà fatto per altri motivi, l'avrà fatto perché, essendo un uomo esperto di calcio, ormai navigato in più ambienti, ha capito che l'aria che tirava all'Inter era più o meno quella che ha detto Francesco adesso, quindi un'aria drammatica. Marotta cosa può fare? Marotta è un grandissimo dirigente, però purtroppo non è che può tirare fuori i soldi lui per risolvere la situazione. Io quando dico che si può risolvere solo l'annata in corso vendendo Hakimi e vendendo Lukaku, ma poi ne arriva un'altra dannata, arriva un prestito da restituire, i problemi continuano a esserci per una proprietà che non è come la proprietà della famiglia Agnelli, che ha questa cassaforte chiamata Exxon, sì, che è portata in borsa, dove dentro vi è la Ferrari, c'è HM, la Stellantis, la Juventus, eccetera, eccetera. Qui si parla di una proprietà, purtroppo, che pare abbia smesso
che è in difficoltà.
Tirare fuori e abbia impostato tutto sull'autogestione.
Francesco, stavi dicendo,
no, ma aspetta un attimo,
No, ma quello che dice Massimo è giustissimo. In più però aggiungerei anche che è vero, ma però quando tu vendi un giocatore, tutte altre proprietà dicono va bene, però possiamo investire 50 per andare a comprare un giocatore. L'Inter non può fare neanche questo, nel senso che l'Inter se l'Inter vende 120 e vende 120, quindi Zapata di che? 40 milioni di euro di che? Dove?
No, si parla però, Francesco, aspetta, qui chiedo a Roberto magari anche il supporto. Si parla che se dovesse andare in porto la cessione di 130 milioni, oggi leggevo, che il budget che rimane a disposizione oscilla, c'è chi scrive 40, c'è chi scrive 50. Questo è, ti riporto questo, non so nel dettaglio.
Io alla Lazio ho visto solo vendere, non ho mai visto comprare nessuno. Vendevamo i giocatori e non arrivava nessuno. Scusatemi, ditemi voi. Io ho 800 milioni di euro di debiti. No, ma scusatemi, ma io ho 800 milioni di euro.
E la Lazio non c'aveva 800 milioni di debiti? Di euro? No, dico, la Lazio all'epoca non aveva 800 milioni di debiti.
Appunto,
è stata fatta fallire, ma che poi non è fallita.
Quindi sto dicendo, l'Inter sembra, non lo so, quanti ne ha, non ho idea quanti precisamente, però c'è tantissimi debiti, quindi devo assolutamente vendere, abbiamo 60 più 120, cioè 200 milioni. Cosa faccio? Una società, secondo voi, che ha, non lo so, 500, quindi deve assolutamente ripianare il bilancio, va a investire altri 50, più cartellini, più cose, quindi ne rispende altre. Non ci credo. Io non ci credo.
Ok.
Voi ci volete credere? Io non ci credo.
No, per carità. Roberto,
mi rispondi su Marotta? Qualcuno che mi risponde su Marotta?
Marotta, come ha detto giustamente, adesso non mi ricordo se Ciccio o Massimo. Non è che può metterci i soldi lui.
No, però essendo simbolo di garanzia, lui comunque è stato sempre visto come
simbolo di garanzia. Lui recita un ruolo in commedia, cioè nel senso che giustamente fa il garante nei confronti della situazione per tenere la situazione sotto controllo, perché i tifosi sono... Io vedo post, vedo interventi, eccetera, la situazione sta montando, insomma, quindi leggo appunto queste cose, si dice Marotta si oppone alla vendita, ma come può opporsi alla vendita? Cioè,
è un modo, come dire, per cercare di procrastinare la situazione, per dire che comunque c'è qualcuno che combatte, che resiste, ma come ha detto Ciccio, come ha detto Massimo, i soldi di questa figlia ne avanzano 40 milioni, ma non avanzano 40 milioni, cioè non ho, io ho letto appunto, dovete leggermi, è bravissimo, adesso non lo dico sempre perché è sul Corriere dello Sport, ma Alessandro F. Giudice è veramente in queste cose qui, è bravissimo, cioè io ho letto tutto l'articolo, adesso non me lo ricordo, però spiegava cifra per cifra, e cifra per cifra queste andavano a ripianare il buco, non andavano fuori, non uscivano, capite? Cioè i 40 milioni servono per ripianare il buco, come ha detto Ciccio, non per fare i sogni di gloria, ecco, questa è la situazione.
Vabbè, staremo un po' a vedere, dai, poi ritorneremo anche su questa cosa, anche con il discorso di Colonnese che ha fatto prima. Io ringrazio tanto e saluto Roberto Perrone e Francesco Colonnese per essere stati con noi.
Ciao,
grazie,
ciao.
Ragazzi,
ciao,
a presto.
Buon lavoro.
Grazie. Massimo, fermati un attimo, ci sono delle domande, torniamo tra poco, dai.